Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga, noi siamo Giorgio e Cristina, siamo ai Amazones, questa è la 16ª puntata e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo con un mantra che è la frase di Olympe de Gouges che visse e morì durante la Rivoluzione Francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Eccoci, ok, il microfono ora funziona.
Meno male.
Meno male. Ho una cuffia partita, ma l'altra funziona, quindi va postissimo. E niente, allora, buon pomeriggio a tutte e tutti. Questa è la 16ª puntata di I Amazones e oggi parleremo, appunto, come detto, per chi ci seguisse direttamente su Facebook, sulla nostra pagina Facebook, iniziamo un nuovo ciclo in cui inizieremo a parlare di donne singole, delle rivendicazioni che hanno portato avanti, della loro lotta femminista, il loro pensiero, il loro operato, i limiti, contraddizioni e tutto ciò che ne è venuto, insomma.
E oggi parleremo di una figura estremamente controversa quanto importante per l'Italia, Maria Montessori, che nacque nel 1870 e morì nel 1952, una lunga vita, e nacque a Chiaravalle in provincia d'Ancona appunto nel 1860 da una famiglia medioborghese, la ricordiamo per essere stata una delle prime donne medico in Italia, esattamente la terza donna medico.
Esatto. Tra l'altro abbiamo anche parlato delle altre donne mediche, almeno di una di queste dottoresse, insomma. Che appunto, insomma, volevo farlo dire a te, però appunto ne abbiamo parlato durante, penso, le prime puntate.
Ah sì, diciamo la primissima donna medico in Italia si chiama Ernestina Paper e si è laureata a Pisa nel 1877 e la seconda è Maria Farnè Velleda che si laureò a Torino nel 1878.
Esatto, esatto. E quindi appunto oggi parliamo di Maria Montessori, che è una figura, come dire, simbolo non soltanto del sistema educativo italiano ma anche in realtà internazionale, perché ha rinnovato un metodo, ne ha creato uno, e cercheremo anche di comprendere in che maniera poi questo metodo, per quale motivo è diventato, diciamo, anche l'unico metodo che potesse essere diciamo divulgato ed insegnato, impartito, nonostante anche altri metodi molto simili vennero pure inventati e creati nel corso del periodo precedente o dello stesso periodo.
Sì, diciamo che l'istinto di Montessori nello studiare materie scientifiche fu molto precoce, perché fin da piccola aveva il desiderio di intraprendere studi scientifici, come abbiamo detto in altre occasioni, appunto era uno studio precluso alle donne.
Oh, certo, certamente sì, l'abbiamo ovviamente detto più volte, e vediamo anche oggi in che maniera Maria Montessori, che come detto sarà la terza donna medico d'Italia, sarà in qualche modo osteggiata, sarà bullizzata, possiamo assolutamente usare questo termine, questo verbo. Lei, come abbiamo visto anche nel corso della storia patriarcale, e molte altre donne che hanno appunto tentato di inserirsi in un contesto fondamentalmente maschile e maschilista, che impediva loro anche appunto l'educazione e impediva loro di poi continuare un mestiere che non fosse quello della moglie e della madre, che ricordiamo non è pagato ancora oggi.
Sì, e ricordiamo che diciamo all'inizio la famiglia della Montessori non era assolutamente d'accordo nel farle studiare materie scientifiche, né tantomeno medicina. Alla fine strappa il consenso per l'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia, dove ricordiamo terza donna in Italia, si laurea nel 1896 con una tesi in neuropsichiatria.
Esatto, tesi che le sarà specialistica, diciamo che le sarà specializzazione, che le sarà molto utile, come vedremo adesso poi sentendo, dopo aver ascoltato il primo brano musicale, proprio per il suo percorso, diciamo, formativo di educatrice. però direi che possiamo sentirci il primo brano di questo trio di donne argentine che cantano di femminismo, disparità di genere e in maniera anche folcloristica, molto spesso utilizzano anche il rap in un ambito che è quello femminile e in più quello del Sud America, non diciamo esattamente femminile, non utilizzato fondamentalmente dalle donne, anche proprio per una questione, come abbiamo visto anche adesso con Maria Montessori, di costrizione e maschilismo. E ci sentiamo appunto Los Senos del 2015.
Il buon Senos. Ascolto.
Le duele la mano de tanto tocar la guitarra. Le duele la mano, le duele la mano de tanto tocar la guitarra. Le duele los dedos, le duele el cuerpo. Me duele de tanto tocar la guitarra. Me duele el cuerpo, me duele el cuerpo. Me duele de tanto tocar la guitarra. Me duele el alma, me duele el alma de tanto vivir la vida.
De tanto vivir la vida.
Me duele
que habita mi cuerpo contra mi voluntad. Naciste, sos y serás, aunque sientas no refleja femineidad. Lo siento, lo siento, lo siento, pero esta es tu realidad.
Lo siento, lo siento.
Duelen los senos
de tanto doler.
Duele el ser
de tanto ser.
Habrá que ceder, exigirse, existir y extinguir el ser que duele y ser sin doler. Y ser sin doler, ser sin doler, y ser sin
Eccoci qua, sempre in diretta su Radio Banda Larga, 16ª puntata di I Amazones. Stiamo parlando di Maria Montessori, la terza donna medico in Italia, famosissima per aver inventato un metodo educativo che anche oggi è seguito in molte scuole, non solo italiane, anzi ebbe un successo questo metodo internazionale, direi.
Sì, esatto, ebbe un successo soprattutto internazionale, almeno per diciamo la sua prima e seconda fase di creazione e di inserimento all'interno delle istituzioni pubbliche e appunto sia in Italia che all'estero, ma come detto soprattutto all'estero. E oggi cercheremo appunto di delineare in quale maniera Maria Montessori, prendendo spunto anche da chi già prima di lei aveva in qualche modo iniziato un metodo di educazione differente da quello vigente al tempo, un metodo che appunto poneva il bambino al suo centro e cercava di dare un grande significato all'esperienza del bambino e non scusate, a un'educazione di tipo diciamo a senso unico, in cui c'era il maestro o la maestra che esponeva e il bambino doveva assimilare.
Sì, il bambino era proprio visto come un essere in grado di autodeterminarsi senza dei particolari influssi da parte degli adulti, anche se la figura dell'insegnante era assolutamente centrale, diciamo, in questo metodo. Però il bambino e la bambina visti proprio come dei piccoli adulti in erba, pieni di potenzialità e pieni, diciamo, del coraggio di vivere e di sperimentare.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Questo è infatti un metodo che, come abbiamo detto, cerca di dare la possibilità ai bambini e alle bambine di esprimere se stessi anche da un punto di vista proprio fisico del corpo, quindi di muoversi in un ambiente che sia un ambiente che aiuti, possa aiutare appunto a produrre nel bambino e nella bambina degli stimoli, quindi gli stimoli esterni di un ambiente adeguato, quindi con determinati tipi di giochi che aiutino appunto a utilizzare le mani, utilizzare il corpo, quindi quindi invogliare una certa creatività, una certa voglia di conoscere. E allo stesso tempo questo metodo è anche molto radicato in nuove tipologie di modi di istruire e materie, ad esempio la musica che non aveva, dal punto di vista educativo per quanto riguardava i bambini e le bambine, ha avuto una centralità e un'importanza, così come ne ha nel metodo Montessori e prima di lei nel metodo delle sorelle Agazzi, Rosa e Carolina Agazzi. E poi spiegheremo anche per quale motivo un metodo che di fatto è molto simile a quello delle sorelle Agazzi abbia preso più piede e abbia ottenuto più popolarità e fondamentalmente sia stato veramente portato alla ribalta ovunque in tutto il mondo.
Sì, ricordiamo anche che il metodo Montessori fu applicato inizialmente a dei bambini considerati non normodotati, quindi diciamo con dei problemi cognitivi, quindi considerati sottosviluppati dal punto di vista cognitivo, e poi venne applicato infine anche ai bambini cosiddetti normodotati con enorme successo.
Esatto, sì, questo è molto importante, e questo ovviamente si connette anche al fatto che, come abbiamo detto prima del brano delle Femmina, Maria Montessori si era laureata in medicina con una specializzazione appunto in psichiatria,
sì.
E quindi questo le permise chiaramente anche di inserirsi in dei contesti, quelli appunto anche dei manicomi, perché entrò anche in manicomi per di adulti, quindi per vedere in quale maniera il comportamento di una persona considerata non stabile, non normodotata dalla società, potesse in realtà essere in qualche modo così modificato o diciamo compreso, mettiamola così. E quindi in qualche modo si può dire che questo fu assolutamente importante per lo sviluppo di una teoria montessoriana, di un nuovo metodo che, tra l'altro, vorrei ricordare, aveva portato risultati notevoli, in cui i bambini considerati non normodotati avevano dato dei risultati addirittura più eccellenti rispetto a quelli dei bambini considerati appunto normodotati.
Sì, avevano fatto proprio delle gare scolastiche in cui i risultati dei bambini non normodotati seguiti dalla Montessori erano migliori rispetto a quelli delle classi dei bambini normodotati, per cui fu un successo già iniziale pazzesco.
Assolutamente sì, ma direi che prima poi di parlare anche, tra l'altro, del fatto che Maria Montessori, soprattutto nella prima parte della sua esistenza, abbia ha partecipato anche al movimento femminista italiano, quello della rivendicazione dei diritti delle donne, e come avevamo detto durante la puntata del primo femminismo italiano, abbiamo parlato anche di come Maria Montessori, insieme ad Anna Maria Mozzoni, che noi cerchiamo di riproporre costantemente perché generalmente è poco conosciuto, e poco conosciuta lei e poco conosciuto il suo lavoro, il suo pensiero, come entrambe avessero combattuto perché la prostituzione venisse abolita, e se non poteva portare la loro lotta all'abolizione della prostituzione, almeno regolamentata in maniera tale che non ci fossero bambine prostitute, che appunto l'età della prostituzione potesse essere più alta e così via. Però appunto entrambe erano della considerazione che la prostituzione è cosa indegna, e cosa indegna non diciamo più che altro per quanto riguardasse la morale, ma proprio indegna in generale, quindi anche per il corpo delle donne che viene mercificato sulle strade.
E infatti questo è un aspetto molto importante della vita di Maria Montessori, perché diciamo fino adesso, per come l'abbiamo raccontata, è una donna che non fa una piega, ha inventato un metodo, è stata una pioniera dell'istruzione, una delle prime donne a avere il coraggio di laurearsi in medicina. Come abbiamo detto, i suoi colleghi maschi all'università le tiravano spintoni alla sedia, l'angariava in tutti i modi possibili perché abbandonasse le lezioni, e lei non ha mai mollato, per cui un grande personaggio. In più, insieme ad Anna Maria Mozzoni, ha combattuto contro la prostituzione. Peccato che poi vedremo più avanti, esatto, ci sarà un grossissimo neo dal punto di vista della coerenza intellettuale, diciamo così, da
sì,
parte,
esatto,
della Montessori, che fu la sua convinta connivenza con il fascismo, e questo è anche garantito e testimoniato da tantissime lettere che lei inviò a Mussolini, e alcuni brani ve li leggeremo anche, per cui fu una fascista convinta, molto controversa, perché lei diceva sempre che il bambino deve crescere in un'atmosfera di libertà e di pace, cosa che il fascismo negava,
esatto,
per eccellenza.
Esatto, ma poi comprenderemo più nello specifico in quale maniera Maria Montessori abbia aderito al fascismo, con quali motivazioni, con quali obiettivi, e in quale maniera veramente la sua aderenza al fascismo fosse al partito fascista, all'ideologia fascista, o più che altro alla struttura che ne potesse permettere, diciamo, la diffusione del metodo.
Ecco, ma adesso ascoltiamo un brano molto delicato, molto bello, di Mazzy Star, che è Fade Into You, del 1993,
con la voce della sfadente Hope Sandoval.
Buon ascolto.
Buon ascolto.
I wanna take a breath that's true. I look to you and I see nothing. I look to you to see the truth. You live your life, you go away. Shadow, you'll come apart and you'll go blind. Some kind of light into your darkness. Close your eyes with what's not there. A stranger's heart without a heart.
E rieccoci qua, sempre in diretta su Radio Banda Larga. Ascoltiamo ancora in sottofondo la bellissima voce di Mazzy Star con Fade Into You. Questa è la 16ª puntata e stiamo parlando di Maria Montessori e tutte le sue, diciamo, i suoi punti di vista controversi, punti, diciamo, tutte le controversie della sua figura.
Esatto, sì, esattamente. Cercheremo appunto di delineare il suo metodo, darvi quindi appunto delle informazioni riguardanti proprio nello specifico, nel dettaglio del metodo montessoriano dell'educazione degli infanti, delle bambine e dei bambini, nello stesso tempo comprendere come questo metodo è nato, in che maniera appunto ha preso piede soprattutto all'estero e poi in Italia, e vediamo in che maniera Montessori ha combattuto perché in tutti i modi questo metodo rimanesse sul territorio nazionale e quindi potesse prenderne lei un merito totale e non dovesse quindi andare costantemente all'estero così come un cervello in fuga nostrano del momento, quindi cosa attuale dal punto di vista sociologico.
Poi abbiamo ricordato la sua il suo attivismo femminista degli inizi. Per esempio nel 1896 partecipò alla Conferenza Internazionale delle Donne a Berlino come femminista italiana, poi per esempio nel 1914 partecipò al Congresso Nazionale delle Donne Italiane, dove appunto il suo nuovo metodo pedagogico ottenne il plauso generale. E ricordiamo un piccolo aspetto prima di parlare, forse vuoi parlare delle sorelle Agazzi?
Sì, magari prima volevo leggere in realtà proprio un brano della stessa Montessori, che proprio durante questa conferenza del 1914 ricevette gli applausi anche di Ada Negri, quindi un'altra italianissima, e quando espose appunto il suo metodo pedagogico, ma espose anche la sua visione del femminismo, considerando che, come abbiamo visto nel corso anche delle puntate precedenti, il femminismo, ogni tipo di rivendicazione protofemminista e quindi che cercasse di porre il soggetto femminile al centro della vita sociale e politica, anche soltanto dell'educazione, come abbiamo visto anche la stessa Cristina De Pisan, che aveva lottato non da poco per riuscire appunto ad essere scrittrice in un mondo di scrittori misogini.
Ricordiamolo, nel Medioevo.
Esattamente. Che però abbiamo visto come in realtà soprattutto nell'alto medioevo le donne facevano la birra e c'era anche una certa libertà, c'era poca igiene magari, però diciamo che c'erano anche...
Ma a sentire, a leggere il Decamerone si lavavano sempre.
E quindi vabbè, insomma, anche questa è sfatata allora, mi sa. E quindi allora volevo leggere appunto questo piccolo brano in cui... Maria Montessori spiega un po' che cos'è il femminismo per lei e rinnega tutte le accuse che vengono fatte al femminismo da altri uomini, dagli uomini fondamentalmente che sono contro il movimento, ma così anche da altre donne che appunto ritengono che il femminismo possa distruggere la società così come è costituita e possano portare le donne a vestire gli abiti maschili e diventare soldato. E stiamo parlando ovviamente qua comunque del primo Novecento, e queste accuse che venivano fatte al femminismo, al movimento e alle donne non erano assolutamente insolite. E come abbiamo già detto, cambiano il vestito, ma il contenuto rimane sempre lo stesso. Lei dice infatti: alla fine la donna del futuro avrà gli stessi diritti e gli stessi doveri. Lei avrà una consapevolezza così nuova che troverà la sua vera forza nel concepire una maternità emancipata. La vita familiare, così come la conosciamo, potrebbe cambiare, ma sarebbe assurdo considerare il femminismo come una distruzione dei sentimenti materni. La nuova donna si sposerà e avrà figli secondo il suo volere, quindi per scelta, non perché le sarà imposto il matrimonio e la maternità. E lei avrà il controllo sulla salute di se stessa e della generazione successiva, quindi dei suoi figli, e inaugurerà un regno di pace, perché quando lei può parlare appunto con cognizione a nome suo e dei suoi figli, sostanzialmente lei può rivendicare i suoi diritti anche davanti a tutti gli uomini. Quindi questo è quello che ci dice la stessa Maria Montessori. ci dice la stessa Maria Montessori riguardante il femminismo. Noi appunto scopriremo nelle prossime puntate come il femminismo di seconda andata invece questa società, per come è, la vuole assolutamente distruggere, e che quindi in realtà diciamo quella paralisi, quelle problematiche, quelle paure che erano parte appunto del movimento per i diritti degli uomini, che è ancora ahimè esistente oggi nelle sue varie sfaccettature, appunto il femminismo, quello propriamente detto, quello che appunto vuole liberare le donne dall'oppressione che appunto le opprime per natura, per il fatto di essere femmine, ma che al contempo continua a produrre violenze, quindi porti distruzione anche all'altra metà del genere umano, e qui mi intendo ovviamente il sesso maschile. È una società, è un movimento che vuole appunto abolire tutto ciò che fa parte di questa società violenta e patriarcale per costituirne una nuova, e quindi non è appunto più una lotta per avere gli stessi diritti di sfruttare il prossimo o la prossima soprattutto, ma il diritto a non farlo più, insomma.
Sì, a proposito di quello che il metodo Montessori, diciamo, causò dal punto di vista sociale, come plauso oppure no, diciamo, venne riconosciuto in questi vari congressi nazionali delle donne italiane come una genialata, mentre invece da parte delle donne più ricche non venne accolto granché bene, per il semplice fatto che l'educazione dei figli veniva considerata esclusivo appannaggio della madre, per cui la presenza diciamo così forte di un'istituzione scolastica e di un insegnante veniva visto di malocchio, mentre invece da parte delle classi povere veniva accolto abbastanza bene, perché la presenza costante di un'istituzione scolastica liberava le donne povere che erano costrette a lavorare pesantissimamente per sopravvivere, riusciva a sgravarle appunto di un peso che era quello di seguire i figli, e per cui possiamo dire che tra l'altro dei partiti conservatori le ritenevano assolutamente o delle utopie o delle gabbie. Per esempio il metodo Montessori è stato ritenuto da dei partiti conservatori politici delle gabbie per criceti familiari, i liberali le consideravano delle caserme dell'ideale domestico, e i socialisti infine lo consideravano come una semplice utopia idealistica.
Esatto, ma allora adesso, visto che vi abbiamo fatto tutti questi, insomma, abbiamo fatto tutti questi preamboli anche della figura di Maria Montessori, e allo stesso tempo non vi abbiamo parlato del metodo nello specifico, direi che appunto tutti questi preamboli sono assolutamente necessari, ma ci sentiamo il prossimo brano e poi vi spieghiamo nel dettaglio che cosa fu e che cos'è il metodo Montessori, insomma.
Abbiamo Zaz, Je veux, del 2010, una cantante francese, questo è il suo primo singolo.
Buon ascolto.
Buon ascolto.
J'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc
clichés. Bienvenue dans ma réalité. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Rieccoci, sempre in diretta su Radio Banda Larga, stiamo parlando ampiamente di Maria Montessori e del suo metodo educativo, psicopedagogico, famoso in tutto il mondo.
Esattamente, esattamente, e adesso appunto, come abbiamo detto, abbiamo cercato di dare dei piccoli, brevissimi, minuscoli dettagli sul suo metodo, per poi appunto connetterci al fatto che già prima di lei altre due italiane, Rosa e Carolina Gazzi, avevano appunto, entrambe pedagogiste, avevano creato già un metodo che aveva già in sé, diciamo, gli stessi stimoli e le stesse, diciamo, le stesse questioni che poi la stessa Montessori porrà all'interno del suo metodo educativo.
Sì, leggiamo un piccolissimo brano tratto dal libro della Montessori, Educare alla libertà, del 1909. Lei dice: per mezzo del contatto e dell'esplorazione dell'ambiente, l'intelligenza del bambino innalza quel patrimonio di idee operanti senza le quali il suo funzionamento astratto mancherebbe di fondamento e di precisione, di esattezza e di ispirazione.
Esatto, questo è molto importante perché ci riconduce, come detto, alla metodologia pedagogica invece utilizzata da Rosa Gazzi e Carolina Gazzi, un metodo che, come ho detto, era di per sé, aveva in sé, diciamo, già diverse intuizioni e utilizzava materiale didattico che la stessa Montessori inserirà all'interno del suo metodo, ovvero l'importanza del giardino con gli animali e le piante, il fatto che quindi i bambini e le bambine potessero avere un contatto fisico con il mondo esterno, con il mondo naturale. Loro appunto, le sorelle ragazze, avevano inserito anche il cosiddetto museo delle cianfrusaglie, in cui appunto i bambini e le bambine potessero raccogliere qualsiasi tipo di materiale ritrovato, dagli spaghi ai sassetti e così via, e insomma in questa maniera di nuovo i bambini potevano giocare così una sorta di caccia al tesoro, e poi quello che avevano trovato, e quindi il tesoro appunto che erano riusciti a reperire, poteva diventare parte di un museo, quindi diventare importante, anche la cosa che per qualsiasi adulto invece importante non sarebbe, ad esempio un pezzo di spago o un sassolino. E poi per quanto riguarda sempre il metodo Gazzi, c'erano anche i cosiddetti contrassegni, ovvero delle immagini di oggetto che erano di uso comune, che dovevano appunto contrassegnare le proprietà di beni individuali, e quindi dovevano abituare il bambino a parole sempre più lunghe e complesse, perché appunto in qualche maniera, anche da questo punto di vista, giocando con gli oggetti, i bambini e le bambine potessero apprendere. Ciò che ha fatto sì che il metodo, diciamo, a Gazzi venga poi surclassato completamente da quello montessoriano, diciamo, è più d'uno. Innanzitutto, diciamo, si può dire che il metodo Agazzi, diversamente dal mettiamo solo la canzone per non perderci, appunto il metodo montessoriano rispetto a quello Agazzi, è un metodo che nasce dopo in un contesto più liberale, che essendo le sorelle Agazzi entrambe cattoliche, quindi diciamo più legate a un'educazione anche di tipo religioso in una maniera o nell'altra, e però allo stesso tempo rispetto invece al metodo montessoriano che si apriva all'interno di un contesto anche di una religione nuova come la teosofia, e quindi che univa le religioni un po' di tutto il mondo, creando un'idea così escatologica, in cui bisognava aspettare un po' la fine del tutto, però allo stesso tempo migliorare questo mondo, e quindi ogni metodo e ogni principio doveva in sé portare, come dire, già i semi, i germi del rinnovamento più totale. Questa cosa mancava, diciamo, questo intento rivoluzionario all'interno, e così desiderato all'interno del metodo invece delle sorelle Agazzi. E poi un'altra cosa da dire è che appunto la scuola agazziana si muoveva ancora in un'ottica di per sé idealistica, sì, come abbiamo visto anche quella montessoriana, ma molto legata alle politiche del tempo, e quindi inseriva il contesto dell'educazione infantile come una scuola preparatoria perché i bambini poi potessero appunto diventare degli adulti, visti come appunto dei piccoli adulti che dovevano semplicemente poi crescere e apprendere. Invece per quanto riguardava Montessori, lei aveva preso una direzione opposta, e questo poi lo raccontiamo magari di nuovo dopo poi l'ascolto del prossimo brano, per quanto riguardava le cosiddette case dei bambini. Infatti Maria Montessori riteneva che invece l'educazione dei bambini e delle bambine dovesse essere considerata non preparatoria ma assolutamente autonoma dal punto di vista istituzionale e pedagogico, e quindi appunto avere una funzione sociale totalmente a sé stante, motivo per cui i bambini dovessero sentirsi proprio a casa, così come quando erano a casa con la loro famiglia, andare a scuola significava andare a casa, non andare a scuola come invece è considerato ancora oggi.
E ricordiamo uno degli aspetti diciamo fondamentali del panorama didattico della Montessori, è anche la creazione innanzitutto di giocattoli fatti ad hoc su misura del bambino, sì. E anche proprio mobilio, e di modo che questa scuola fosse considerata veramente una casa dei bambini, come lei le chiamava appunto case dei bambini, e fosse tutto quanto a misura, proprio dal punto di vista del metro, ecco,
esatto,
del bambino.
Assolutamente sia internamente che esternamente, ogni luogo doveva essere a misura dei bambini e delle bambine, e doveva lasciare loro lo spazio e la possibilità appunto di coltivare anche proprio un'espressione, una personalità, ma anche il desiderio di apprendere e di comunicare con gli adulti, con gli altri bambini, insomma.
Esattamente, in modo che non si sentissero spaesati in un contesto scolastico. E adesso stiamo già ascoltando in sottofondo la voce di PJ Harvey con The Dancer, dall'album To Bring You My Love del 1995.
Buon ascolto.
Buon ascolto.
I pray.
E rieccoci sempre su Radio Banda Larga in diretta, 16ª puntata di I Amazones. Continuiamo a parlare di Maria Montessori, abbiamo questa monografia oggi.
Esatto, il microfono parte ogni tot. Sì, stiamo parlando di Maria Montessori, come abbiamo detto, diciamo, abbiamo iniziato con questa puntata un nuovo ciclo dopo la puntata sul punk femminismo dell'altra volta, dell'altra settimana. Iniziamo a parlare appunto di donne singole, del loro operato, del loro pensiero e delle contraddizioni che dunque nel caso specifico di Maria Montessori le sue azioni, il suo pensiero e il suo metodo possono portare dentro di sé. Come abbiamo visto poco prima di ascoltare PJ Harvey, abbiamo parlato di come le differenze fra due metodi, appunto quello montessoriano che ebbe una visibilità e una risonanza assolutamente globale e internazionale e venne poi ancora oggi considerato un metodo importantissimo da ricordare, Montessori, simbolo appunto di un nuovo tipo di educazione, e quello appunto delle sorelle Agazzi. Come abbiamo visto però i due metodi avevano in sé molte cose in comune, altre cose che le distinguevano, però di fondo per entrambe insomma le sorelle e così Montessori l'importanza di uno spazio anche esterno, quindi del giardino, del contatto con la natura, era assolutamente fondamentale. La stessa Montessori infatti decise appunto di arredare i posti, i luoghi sia interni che esterni in maniera differente per agevolare appunto la funzionalità anche fisica dei bambini e delle bambine per muoversi e di non essere quindi costrette ad esempio in banchi con le sedie che appunto potessero opprimere la loro anche libertà di movimento. E allo stesso tempo però Maria Montessori era anche famosa perché volle insegnare a bambini e bambine, che questi, soprattutto se poveri e povere, insegnassero poi alle loro famiglie a la pulizia, in sostanza, quindi l'igiene non soltanto dei luoghi in comune, dei luoghi in cui appunto dovevano restare tutti insieme, quindi l'ordine e il decoro, ma anche la pulizia personale, l'igiene personale.
Sì, ricordiamo che questo fu dato dalla frequentazione di Montessori nei manicomi, per cui ebbe occasione di vedere in questi ospedali psichiatrici molta sporcizia e quindi diciamo pose alla base della sua educazione, come diceva adesso Giorgia, la pulizia.
Esatto, anche perché lei, così come anche altri studiosi, altre studiose, però nel caso specifico, come abbiamo visto quanto Maria Montessori abbia lottato per poter essere la terza donna medico in Italia e quanto sia stata in qualche modo boicottata e bullizzata dagli altri uomini, quindi in questo caso più che altro qualche altro studioso magari un po' più illuminato, abbia notato come in realtà questi pazienti, questi bambini nello specifico, e bambine considerati non normodotati, quindi con problemi anche appunto di funzionamento non soltanto non più di tanto fisico ma proprio mentale,
cognitivo
esatto, fossero delle appunto queste diciamo di difficoltà potessero provenire proprio da una scarsa igiene, da malattie appunto del corpo che avessero in qualche modo quindi anche portato a un disagio della mente. E quindi appunto questa era la pulizia, fu anche, come dire, un'altra importante battaglia e parte fondamentale del metodo montessoriano.
Allora, diciamo che possiamo introdurre la connivenza di Maria Montessori con il fascismo, che fu immediata fin dall'inizio, fin da quando Mussolini si impose come duce in Italia, con ovviamente la connivenza del nostro caro ex re.
Esatto, sì.
Diciamo che noi abbiamo delle lettere, tantissime lettere che la Montessori inviò al duce. Vi leggiamo alcuni stralci, per esempio: io non posso esprimere la profondità del mio sentimento verso chi ha compreso le mie lunghe lotte, e ardisco chiedere che mi sia concesso l'onore di essere ricevuta dall'eccellenza vostra per manifestare la gratitudine del mio animo a colui che, dando vita nuova all'Italia, ha voluto potuto accogliere e dar valore anche all'opera mia, nella fiduciosa attesa di ottenere l'alto onore di essere ancora una volta ammessa alla sua presenza, rinnovo all'eminenza vostra i miei sentimenti di devozione profonda. Per cui ecco, queste sono parole inequivocabili. La Montessori aderì convintamente al fascismo, e questo possiamo dire perché il suo scopo principale era quello di far approvare, di far andare avanti il suo progetto delle case dei bambini. Per cui, indipendentemente da chi ci fosse al governo, la Montessori aveva un carattere estremamente volitivo e autoritario, era determinatissima nel proprio lavoro, nel proprio mestiere. Per cui diciamo che, indipendentemente da chi ci fosse stato al potere o da chi ci sarebbe stato se noi in Italia non ci fosse stato il fascismo, la Montessori avrebbe corteggiato chi deteneva il potere senza alcuna ombra di dubbio per perseguire i suoi scopi di successo.
Sì, questo sì. Poi assolutamente, adesso dopo che sentiremo un altro brano musicale, direi che possiamo anche approfondire un po' in quale maniera questa connessione, questa connivenza che c'è stata tra Maria Montessori, il fascismo, Benito Mussolini e affini possa essere nata, qual era diciamo il contesto storico e politico, perché poi stiamo parlando di una connivenza che è andata avanti comunque per una buona parte della vita diciamo del fascismo, e del fatto che poi Maria Montessori prenderà le distanze dal fascismo quando si renderà conto che il suo metodo, il metodo montessoriano, quando poi tra l'altro già era stato inserito all'interno del metodo montessoriano nelle scuole fasciste la materia della storia del fascismo e della cultura fascista, inizierà a prendere seriamente le distanze per il fatto che appunto il suo metodo si rese conto che non era lei che poteva utilizzare Mussolini, ma era Mussolini che stava utilizzando lei, in sostanza.
Esattamente, lei non accettava che nessuno interferisse nel proprio metodo di lavoro, nelle proprie decisioni, nella propria condotta, e quindi questo a Mussolini a un certo punto non andò assolutamente più bene, e quindi quando lui cercò di decidere chi e come potesse insegnare nelle scuole montessoriane, poi vi furono alcuni scandali per via di alcuni comportamenti degli insegnanti, eccetera, eccetera, e quindi furono tacciati di scarsa aderenza, scarsa fedeltà al fascismo. Ecco che allora lì avvenne la rottura tra Montessori e Benito Mussolini.
E direi che poi concludiamo, sentiamo adesso ancora un brano e poi concludiamo e vi diamo un po' di nuovo di contesto storico, di insomma di dettagli di questo rapporto tra Mussolini e Maria Montessori, in che maniera il metodo montessoriano doveva prendere vita anche all'interno del fascismo, come invece ha preso vita, e insomma, e poi concludiamo così la puntata.
Stiamo ascoltando già in sottofondo Marina Rei con L'errore, dall'album La conseguenza naturale dell'errore del 2012. Buon ascolto.
Buon ascolto.
Significato, io non l'ho capito mai, perché se partorisco allora so soffrire. È come dire che chi nasce ha un bel talento nel morire. Giorno dopo giorno lascio il mondo solo, che Dio avrà bevuto troppo, forse poco, chi lo sa. Un singolare femminile, un tesoro, l'errore in sé che si rivela sotto forma di realtà. E non mi dire, devi capire, che ho voluto troppo bene, non devo capire più che siamo al mondo per farci del male. E allora soffri fino a quando il cuore non ti esploderà. Oh cielo nero, cielo nero, cielo nero, tu eri denso e trasparente fino a qualche tempo fa.
Sottofondo Marina Rei con L'errore, e siamo diciamo agli sgoccioli anche questa puntata, che è la 16ª puntata, in cui abbiamo detto all'inizio della puntata, per chi ci segue su Facebook, che abbiamo iniziato un nuovo ciclo in cui parleremo di donne singole, del loro pensiero, del loro operato e delle contraddizioni che, diciamo, appartengono loro, il loro pensiero, il loro operato e in determinati casi appunto la loro stessa esistenza. E siamo arrivati appunto a un punto contraddittorio non per nulla,
col verso... punto contraddittorio per eccellenza della Montessori,
esatto, ma direi un po' del pensiero e dell'operato di chiunque nel corso della storia ha cercato di lottare per i diritti e per la libertà e anche in qualche modo contro le discriminazioni, ma che poi in una maniera o nell'altra è finito con collidere, diciamo così,
con il potere più nero e cupo che ci fosse.
Esatto, però bisogna dire che una cosa, il Benito Mussolini, quando allora innanzitutto Maria Montessori, il metodo montessoriano, abbiamo detto già nel 1909 lei pubblicò il suo metodo, che fu tradotto in tutte le lingue del mondo, un metodo che ebbe una risonanza, come abbiamo detto, assolutamente fenomenale in tutto il resto del mondo, venne tradotto in giapponese, in cinese, in spagnolo, in francese, in inglese e così via. E Maria Montessori viaggiò moltissimo proprio per, diciamo, contribuire dal punto di vista proprio fisico e di persona fisica sul suolo internazionale, di diffondere appunto, di diffusione del suo metodo. Allo stesso tempo il metodo in Italia, tra appunto quello che abbiamo detto, abbiamo fatto poco fa una distinzione appunto fra il metodo montessoriano e quello delle sorelle Agazzi, bisogna dire che il metodo montessoriano in Italia molto spesso era stato ostacolato, come abbiamo visto prima e come ha detto prima Cristina, anche per una questione che le donne più ricche erano, diciamo, in qualche modo così radicate nel loro ruolo di mogli, di madri, ed era un ruolo che, nonostante potessero magari avere le famiglie proprio più ricche, più aristocratiche, anche l'istitutrice, era un ruolo che faceva sentire loro, diciamo, individui completi, cosa che, come abbiamo visto, parlando di femminismo ovviamente, le donne hanno invece sempre rivendicato il fatto che il ruolo di moglie e madre, anche prima del femminismo di seconda ondata, di cui parleremo nelle prossime puntate, di come di fatto il ruolo di moglie e madre non potesse essere il solo ruolo di competenza delle donne, che dovessero appunto sentirsi anche loro degli individui assolutamente completi. Ma tornando a Benito Mussolini e il rapporto con Maria Montessori, che potremmo in qualche modo riassumere con due sostantivi, ovvero un rapporto di opportunismo e adesione allo stesso tempo. Quindi c'era una sorta di ammirazione, ma allo stesso tempo entrambi volevano sfruttare l'uno e l'altra. Mussolini, perché all'inizio sfruttò notevolmente l'ambiguità che il suo movimento nato dal socialismo appariva agli occhi anche di coloro che erano, diciamo, più liberali, più pronti anche e pronte a una rivoluzione, una rivendicazione, una parità di diritti. Infatti non è un caso che nel 1923 Benito Mussolini si impegnò di fronte al 9° congresso dell'Alleanza Femminile Internazionale, che si svolse appunto nello stesso anno a Roma, di estendere il voto amministrativo delle donne. Nel 25 infatti fece approvare una legge in tal senso che l'anno successivo venne immediatamente annullata e abolì appunto attraverso un'altra legge il voto amministrativo alle donne. Quindi, come dire, Mussolini cercava sempre in qualche modo, visto che all'inizio appunto il suo potere non era ancora così radicato, il suo pensiero doveva ancora prendere forma, e questo però fortissimo narcisismo e questo desiderio di potere assolutamente ferocissimo nell'animo di Mussolini lo portava però ad essere anche, come dire, grandemente capace di comprendere che le alleanze giuste, soprattutto all'inizio, potessero portarlo diciamo in cima.
E poi ricordiamo che la Montessori, come hai detto tu prima, il suo libro Educare alla libertà è del 1909, poi partecipò a vari congressi internazionali e italiani, era già famosissima, per cui lui cercò di sfruttarne la popolarità.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti lui pensò, anzi, che tra l'altro il metodo montessoriano, così famoso in tutto il mondo, doveva essere il metodo della patria per eccellenza, il metodo della patria fascista per eccellenza, proprio perché appunto in questa maniera si dava di nuovo risonanza non soltanto agli antichi albori della Roma ormai decaduta,
la Roma
dell'impero
finta, esatto, di Mussolini,
dell'impero romano e di lui, novello Giulio Cesare, ma direi che di Giulio Cesare aveva in realtà ben poco, appunto di tentare in una maniera o nell'altra di riportare in auge le metodologie, gli studi, diciamo proprio i successi delle italiane, ma fondamentalmente degli italiani, nel caso specifico però di un'italiana, di nuovo in patria.
Sì, e noi abbiamo anche una lettera a proposito della Montessori che non abbiamo riportato qui, però me la ricordo più o meno a memoria, in cui lei è ben contenta di questo riconoscimento di italianità alla sua creazione, alla sua invenzione delle case dei bambini, perché era ovviamente tutto orgoglio, tutta popolarità a lei che giungeva.
Esatto, ma lei dice proprio: io non posso esprimere la profondità del mio sentimento verso chi, maiuscolo, e si riferisce a Benito Mussolini, ha compreso le mie lunghe lotte, e poi aggiunge: e ardisco a chiedere che mi sia concesso l'onore di essere ricevuta dall'eccellenza vostra per manifestare la gratitudine del mio animo a colui, di nuovo maiuscolo, che dando nuova vita all'Italia ha voluto accogliere e dar valore anche all'opera mia. Quindi di nuovo, opportunismo, adesione, però insomma questa medaglia con due facce che possono essere costantemente rigirate dà prova del fatto che appunto questa commistione fra Maria Montessori e il fascismo, negata soprattutto dagli studiosi e le studiose italiane, proprio perché quando c'è un metodo che funziona, un metodo che è di fatto nel suo principio liberale o comunque che voglia portare a un'adesione laica di tutti e di tutte, e quando questo metodo o quando questo successo avviene all'interno, pensiamo soltanto a Pirandello, che voglio dire,
sì, che firmò il manifesto degli intellettuali fascisti, fu uno dei pochi a farlo, comunque lo
assolutamente
fece.
Sì, è come dire, prendiamo le uomini e donne che pur di farcela, pur di produrre lavori assolutamente egregi, ad esempio nel caso di Pirandello non è che si possa dire certamente che abbia prodotto mala roba.
Sì, infatti.
Ma ovviamente questa commissione era necessaria perché queste opere venissero alla luce, e lasciamo, come dire, ai posteri ma allo stesso tempo anche ai contemporanei il poter, diciamo, far critiche e analisi di come l'etica in qualche modo, ma tutt'oggi in una, diciamo, in una società patriarcale e fascista in versi differenti, nel senso che non si può chiamare più fascista, però diciamo il fascismo è imperante ancora oggi, soprattutto come metodologia e di comportamento e di pensiero, quello che nega il pensiero altrui, e si creano fazioni in cui il pensiero d'altri ed altre viene in qualche modo silenziato, bullizzato e così via. E quindi appunto, come detto, Maria Montessori prenderà le distanze poi dal fascismo e quindi da Benito Mussolini, dopo aver cercato insieme al figlio Mario, di cui non abbiamo parlato, ma appunto il figlio Mario lo ebbe in una relazione fuori dal matrimonio.
Sì, con un tale Montesano che era un suo collega, un medico anche lui, e dato che era un figlio nato dal matrimonio venne riconosciuto solo dalla Montessori, infatti si chiamò sempre Mario Montessori, e per grandissima parte della sua vita lei fece finta che questo figlio fosse suo nipote, lei l'aveva fatto crescere ad un'altra famiglia e poi soltanto ad un certo punto, diciamo, lo fece riconoscere socialmente come proprio figlio e se lo portava sempre dietro. E infatti ricordiamo che passò gran parte diciamo del suo esilio, dopo che ruppe con Mussolini, in India, dove appunto anche suo figlio Mario era presente.
Assolutamente sì, e qui di nuovo vediamo come l'etica della donna che deve essere sposata e quindi il figlio fuori dal matrimonio no, fosse giocava appunto anche nell'idea che Montessori ebbe di non rendere pubblica questa relazione, ma soprattutto di non rendere pubblica all'inizio che quel figlio fosse suo.
Bene, noi speriamo di avervi dato un'immagine possibilmente il più ampia possibile di questa figura controversa, comunque sia grandissima, di Maria Montessori, e vi diamo appuntamento al prossimo lunedì in diretta, sempre esatto, su Radio Banda Larga, e il giovedì dalle 5 alle 6 in replica, in diretta noi siamo dalle 2 alle 3 del lunedì.
Esattamente, appunto, prossima puntata in cui già vi possiamo dire che la personalità di cui parleremo sarà Simone de Beauvoir, e della Bibbia sacra del femminismo di seconda ondata che fu Il secondo sesso. E niente, quindi, come detto, speriamo di avervi dato un'idea di Montessori non faziosa ma più ampia e coerente possibile, e ci vediamo e ci sentiamo la prossima puntata lunedì.
Buon pomeriggio a tutte e tutti.
Buon pomeriggio.
So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived the life that's full. I've traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few.